La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsella.
Siamo, buon pomeriggio anche questa settimana con la settima ossessione, puntata numero 29 di mercoledì 9 aprile 2025. Un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento in diretta alle 17.05 su Nova Radio, in streaming FM DAB Plus. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando tramite il podcast su Spotify, Amazon, Apple Podcast e anche su YouTube, quindi vado a salutarli proprio nella nuova telecamera che ho anche qua davanti a me, quindi mi vedete non solo di profilo ma anche di faccia, ma anche di profilo, quindi un saluto anche all'altra telecamera, un saluto anche all'operatore di ripresa Daniele Lamuraglia, che si occupa anche del montaggio e quindi lo ringrazieremo. Sa che può intervenire in qualsiasi momento come voce fuori campo, quindi è con noi anche Daniele, che ringrazio e che appunto offre la possibilità con le sue abilità di vedere anche il podcast della settima ossessione, non solo ascoltarlo. Va bene, allora io direi cominciare subito con la nostra puntata, perché come sempre noi apriamo la trasmissione parlando dei film in uscita il fine settimana. Ne abbiamo selezionati due per questo weekend, poi ne recupereremo anche un altro già uscito nelle sale, sto parlando del film di David Cronenberg. Prima però parliamo di un film che uscirà domani nelle sale, anche questo targato A24, questa famosa casa di produzione americana che negli ultimi anni ha lanciato dei film molto interessanti sul panorama cinematografico internazionale. E il film si chiama Death of a Unicorn, ne parleremo tra poco con Simone Fabriziani, intanto andiamo a sentire un po' di trailer.
Ridley, va tutto bene?
Sembrava come se mi volesse mostrare qualcosa. Ho la sensazione che non dovremmo essere qui.
Per Leopold hanno donato i boschi di questa riserva naturale. Si interessano di un sacco di cose, non solo di farmaceutica.
Va bene, me ne starò zitta e buona.
Scusate, siamo in ritardo.
Che è successo? Siete venuti a piedi dall'aeroporto?
Tempismo perfetto.
Comportati come se andasse tutto bene.
Avete qualcosa in macchina?
Ci sono specie molto rare in questa zona.
Come potremmo descriverlo esattamente?
E allora cominciamo alle 17.08 con il primo film di cui parliamo, che esce al cinema a partire da domani, giovedì 10 aprile. Vado a salutare Simone Fabriziani. Buonasera Simone.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti.
Ben trovato, come stai?
Grazie, benissimo, grazie.
Perfetto, perfetto. Allora, io ho preannunciato del film di cui ci apprestiamo a parlare, che si intitola Death of a Unicorn. Il titolo già promette qualcosa di particolarmente singolare, diciamo così. E il film è targato A24, in Italia uscirà con I Wonder, che mi pare di aver capito che poi sia il distributore ufficiale di quasi di molti film della A24 qui in Italia, come è successo, ne abbiamo parlato giusto due settimane fa, di Opus, se non sbaglio.
Sì.
E i protagonisti di questo film sono Paul Rudd e Jenna Ortega, e tutto parte da un incidente, cioè un unicorno che viene investito da una macchina. Sembra all'inizio una barzelletta, ma non è così.
No, esattamente, non è una barzelletta, ma è un film veramente peculiare, che è appunto Death of a Unicorn, la cui premessa è questa. Ci sono praticamente questo papà e figlia, interpretati da Paul Rudd e Jenna Ortega, che stanno viaggiando in macchina per dirigersi verso la riserva, diciamo la casa, di un magnate farmaceutico americano, che è interpretato tra l'altro da Richard D. Grant, quindi comunque un altro grande interprete del cinema contemporaneo, che vive all'interno di questa riserva naturale. Mentre attraversano appunto con la macchina questa riserva, questa meravigliosa riserva naturale, all'improvviso la macchina purtroppo fa un incidente con un animale che sembra all'apparenza un cucciolo di puledro, di cavallo, quando invece non è così. Quando si fermano la macchina incontrano e capiscono che questo puledro altro non è che veramente un cucciolo di unicorno, ovvero quella creatura mitologica che tanto comunque, no, in un qualche modo ha ispirato letteratura fantasy di ieri e di oggi in un qualche modo. Ovviamente scoprire di aver investito un unicorno porterà delle conseguenze, perché arrivati appunto alla casa di questo magnate farmaceutico, in cui vivono anche la moglie e il figlio, interpretati rispettivamente da Tia Leoni e da Will Poulter, si verrà a scoprire che effettivamente il corno che si trova appunto, il corno appunto dell'unicorno, in realtà possiede dei poteri taumaturgici di guarigione non indifferenti. E ovviamente il magnate del farmaceutico americano non potrà fare altro che tentare in tutti i modi di accaparrarsi questo straordinario potere di guarigione dell'unicorno, e ne succederanno delle belle.
Ne succederanno delle belle, però il film mi è parso di capire che non ti abbia molto convinto.
Ma sai, allora, innanzitutto questo film è comunque scritto e diretto da Alex Scharfman, che in ogni caso è un debuttante alla regia. Questo ovviamente non significa assolutamente nulla riguardo la qualità o meno di un film, ma devo dire che nel suo voler essere in un qualche modo un po' un miscuglio di generi, un mix di generi, si passa molto facilmente dalla commedia grottesca al fantasy, a venature horror, ma anche un po' alla satira sociale. Mi è sembrato più di una volta di assistere comunque ad un esperimento cinematografico che vuole raccontare troppo, ma comunque la cui somma delle parti poi non fa in un qualche modo un lungometraggio che mi è sembrato che mi è sembrato coeso e originale, anche se effettivamente devo dire che da A24 negli ultimi anni sto notando quantomeno una sorta di flessione.
Hai anticipato la domanda che ti volevo fare, sai, perché volevo parlare, esatto. Visto che poi appunto due indizi fanno una prova, ma qui sono anche più di due, visto che avevamo parlato la scorsa settimana, anzi due settimane fa, di dell'altro film della A24 Opus, che al di là, vabbè, degli incassi al botteghino non pervenuti,
sì, esatto,
sia in America che qua in Italia, e forse la stessa sorta a cui andrà incontro anche questo Death of a Unicorn, mi pare che ci sia una flessione, o meglio, ti lancio ancora una provocazione: non è che questa A24 fin dalla sua nascita è stata un po' troppo sopravvalutata?
Ma sai, io credo che sia in realtà forse un discorso di evoluzione, di in qualche modo rincorrere dei trend cinematografici che la A24 ovviamente nel tempo non si è lasciata sfuggire. Io ricordo ancora che A24 fece comunque all'inizio della sua carriera distributiva e produttiva dell'horror, diciamo, forse il suo cavallo di battaglia a livello di genere cinematografico. Suoi sono stati ovviamente le distribuzioni di Midsommar, di Hereditary e insomma via dicendo, fino ad oggi. Insomma, l'horror è stato un po' il loro genere che li ha portati in un qualche modo a diventare anche un po' distribuzione cult in un qualche modo. Mi sembra invece adesso che voglia a tutti i costi inseguire un concetto di cinema a basso costo, perché ricordo che Death of a Unicorn è costato soltanto 15 milioni, quindi siamo ancora nelle maglie del low budget, ma sembra che stia inseguendo a tutti i costi una formula cinematografica che è quella appunto del, negli Stati Uniti la chiamano del social commentary, cioè il commentario sociale, cioè realizzare appunto film che sembrano superficialmente di genere, che siano horror in questo caso, che siano poi parzialmente fantasy o sovrannaturali, per poi ovviamente fare tutte delle critiche più o meno insomma acute, originali, sulla società contemporanea. A me sì, al momento mi sembra una formula, quella della 24, un po' usurata, ecco, probabilmente
un po' fuori tempo massimo anche.
Semplicemente credo
troppo inflazionata.
Sì, credo che semplicemente questa formula qui sia diventata ormai prevedibile. Sì. Forse è tempo che la 24 si diversifichi un po', ecco.
Ricordiamoci che qualche anno fa, quanto era, 3-4 anni fa, vinse 7 Oscar con Everything Everywhere. All at Once. A proposito di Oscar, io ti lancio l'assist, perché lo sappiamo che tu sei l'uomo dei premi. L'uomo dei premi, e abbiamo parlato fino a poco più di un mese fa, quando si sono conclusi la stagione dei premi con gli Oscar. Insomma, abbiamo seguito tutta la stagione, come succede ormai da qualche anno, e adesso però si è aperta una mini stagione del nostro paese, perché tra poco meno di un mese ci saranno i David di Donatello, che sono i cosiddetti Oscar italiani, no? Ci sono state le candidature qualche giorno fa da parte dell'Accademia del Cinema Italiano, e noi ovviamente vogliamo commentare un po' quelle che sono state le nomination alle categorie più, non dico importanti, perché poi se dico importanti sminuisco i trucchi, il parrucco, le scenografie, è tutto importante. Però vogliamo andare a commentare così le categorie, quelle di miglior attore, regia e appunto film. Partendo proprio dal film, poi facciamo anche un totale e parliamo anche degli esclusi, anche se non abbiamo molto tempo. Quindi vado veloce a leggere la cinquina del miglior film, che sono stati candidati Berlinguer, La grande ambizione di Andrea Segre, Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, L'arte della gioia, e qui poi apriremo una parentesi, di Valeria Golino, Partenope di Paolo Sorrentino e Vermiglio di Maura Del Pero. Allora, io l'aprirei subito questa parentesi, cioè la candidatura dell'Arte della gioia di Valeria Golino, e poi c'è anche un'altra candidatura, che è quella di Dostoevskij, dei Fratelli di Innocenzo, che ne dicano appunto gli autori, in questo caso la Golino e i Fratelli di Innocenzo, non la consideriamo una serie, non la consideriamo una miniserie, noi la consideriamo un film lungo 5-6 ore a seconda di quanti, però è un qualcosa che nasce per la televisione, che nasce a forma di episodi, e quindi molti si chiedono: ma perché è stata candidata? Così è stato anche qualche anno fa per Esterno Notte di Marco Bellocchio, che è nata come una fiction, per una serie per la Rai. Il fatto è che hanno avuto delle finestre all'interno delle sale cinematografiche italiane. Questo basta per considerarli film?
Beh, allora, anche dei film. Beh, sai, allora, questo è un dibattito molto acceso che secondo me meriterebbe veramente un approfondimento a sé stante. Allora, probabilmente se dovessimo andare ad analizzare il concetto stesso di film, di pellicola in qualche modo, anche la concezione forse più antica in un qualche modo, dovremmo effettivamente dire che forse anche L'arte della gioia, forse anche Esterno Notte sono a loro modo dei film molto lunghi in un qualche modo. Il problema è questo, il problema è che nella tradizione, chiaramente i David di Donatello hanno premiato ovviamente le opere intese come cinematografiche, quindi lungometraggi, che hanno appunto avuto delle regolari uscite nelle sale cinematografiche. Una serie televisiva di sua natura non può essere un lungometraggio. Il fatto che ovviamente abbia avuto delle finestre regolarissime, tra l'altro quest'estate, nelle sale cinematografiche, lo rende forse probabilmente più un evento in sala che non un evento cinematografico. Ma, come dire, la regolamentazione dell'Accademia del Cinema Italiano prevede che effettivamente anche eventi televisivi possano partecipare alle candidature, e quindi
è scritto espressamente nel regolamento questa cosa?
Sì, assolutamente sì. Diciamo che allora
no, perché pensavo che ci fosse una clausola, ha detto, per essere candidati ai David Donatello bisogna passare dalle sale.
Bisogna passare dalle sale, questo chiaramente vale anche per gli eventi televisivi, come in questo caso L'Arte della Gioia, che si è fatto comunque un paio di settimane in estate, poco dopo la presentazione a Cannes.
In due parti, come è successo per Dostoevskij.
Sì,
però
sì,
mi viene allora la domanda spontanea: una delle serie più acclamate di quest'anno italiana è stata M, Il figlio del secolo, che non è passata dalle sale.
Non è passato nelle sale.
E quindi
non
è considerata una serie candidabile.
No, non può essere candidabile.
Però è considerata film.
Esatto, sì, sono d'accordo con te.
C'è cioè un cane che si morde la coda, questo qua.
Hai assolutamente ragione, però M purtroppo non ha avuto una regolare, diciamo, un regolare passaggio.
Era prevista, mi pare, con Vision che la portasse nelle sale, visto che appunto c'è l'accordo con Sky. Invece poi si è deciso di mandarla direttamente.
Purtroppo questa cosa non è accaduta.
Però è passata nei cinema del Lido di Venezia, dove è stata presentata, è passata al cinema in qualche sala. Vale?
Questo
vale.
È vero.
Questo è vero. Fossi l'avvocato di Sky, guarda, troverei un cavillo.
Questo è vero, però ora che mi ricordo, forse la prima volta in cui Davide è stata un po' sbolognata questa idea appunto di serialità televisiva che in un qualche modo poi straborda anche nel cinema, non è stata Esterna Notte, ma è stato qualche anno prima, non so se ricordate, quando Luca Marinelli fu candidato come miglior attore per la fiction dedicata a Fabrizio De André.
Esatto,
fu un candidato come miglior attore perché
ricordo
che
passò
che...
al cinema però.
Perché passò come evento, nelle sale. Esatto, come evento nelle sale, ma era una fiction Rai.
Qualcuno di Nanni Moretti, a cui mandiamo un abbraccio gigantesco in questo momento, sta bene, però la mandiamo un grandissimo abbraccio. Diceva le parole, no? Sono assai importanti. E io non sono d'accordo, posso dire, cioè, per carità. Però, insomma, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo.
No,
se il prodotto nasce in quel modo, secondo me.
Sì, io capisco che viviamo comunque in un periodo in cui la multimedialità comunque è diventata particolarmente fluida, chiaramente.
Sì, e
non facciamo chiaramente neanche un discorso giustamente di qualità, perché poi se
no, perché sono degli ottimi
qualità,
prodotti,
sono dei prodotti chiaramente realizzati benissimo.
Esatto.
Ma è vero, forse c'è bisogno comunque di un approfondimento e di una discussione molto aperta.
Anche il linguaggio è diverso, perché poi uno diceva, ma io voglio fare un film, non una serie TV, un film che duri 6 ore, ma poi il cinema nessuno te lo prende, e quindi la spezzetto in episodi, però la considero un film.
Siamo assolutamente d'accordo, che poi tra l'altro piccola postilla per aprire e chiudere subito, insomma, subito questa parentesi, gli altri paesi sia europei ma anche oltreoceano, quindi ovviamente faccio riferimento non solo chiaramente agli Oscar negli Stati Uniti, ma comunque anche alle altre premiazioni europee, quindi i César in Francia, i Goya in Spagna e via dicendo, non hanno questa clausola, nel senso che un prodotto che comunque ha una destinazione seriale, nonostante possa passare magari anche come evento nelle sale, non è candidabile per temi che sono tradizionalmente destinati a lungometraggi. Una serie, seppur divisa, cioè diciamo un prodotto seppur diviso in episodi, non può essere considerato un lungometraggio. Questo è un discorso di puro forma.
Siamo in Italia. Mi verrebbe da dire ripristinate i telegatti, se volete far gareggiare. Allora, la regia, vado veloce, candidature per Berlinguer, La grande ambizione, che ha fatto il record insieme a Vermiglio, se non sbaglio, di candidature.
Insieme a Partenope.
Andrea Segre per Berlinguer, Francesca Comencini per Il tempo che ci vuole, Valeria Golino per L'arte della gioia, insomma esattamente ricopiano esattamente quelle del miglior film, Paolo Sorrentino Partenope e Maura Del Pero per Vermiglio. Io posso dire che tifo Francesca Comencini, è d'accordo anche il nostro Daniele, che Il tempo che ci vuole ci era piaciuto veramente veramente tanto. Vado velocissimo perché non abbiamo tempo. Attrice protagonista c'è Barbara Ronchi per Famiglia, Romana Maggiora Vergano per Il tempo che ci vuole, Tecla Insolia per L'arte della gioia, Celeste Dalla Porta per Partenope, Martina Scrinzi per Vermiglio. Vado velocemente e chiudo col miglior attore protagonista, Elio Germanio per Berlinguer, La grande ambizione, Francesco Gheghi per Famiglia, Fabrizio Gifuni per Il tempo che ci vuole, Silvio Orlando Partenope, Tommaso Ragno per Vermiglio. Va bene, Simone, non ho più tempo a disposizione, abbiamo esaurito, però abbiamo parlato di un argomento molto interessante proprio.
Meritava
un mini approfondimento, per capire meglio la situazione. Tu hai scritto la recensione di Death of a Unicorn su Awards Today, la verremo a leggere.
Assolutamente, grazie.
Ciao, un abbraccio, buona serata.
Di nuovo, grazie, ciao.
Questa è Floreana?
Cosa si aspettava? Il paradiso?
Lei deve essere il dottor Ritter. La vostra storia ci ha spinto a lasciarci tutto alle spalle e a ricominciare da zero.
Qui la vita è orribile. È frustrante. E il fallimento è inevitabile.
Vi presento l'Hacienda Paradiso. È qui che la costruiremo.
No. Il suo morso può ucciderti. Ogni cosa su quest'isola può ucciderti.
Io sono l'incarnazione della perfezione.
Baronessa Eloise Verborn de Wagner Busquet.
Siamo venuti qui per stare isolati e ora siamo assieme.
Torniamo in diretta alle 17.24 con la settima ossessione per parlare dei film in uscita in questo fine settimana. Adesso parliamo di un film di una vecchia volpe come Ron Howard dal titolo Eden. Abbiamo appena ascoltato il trailer. Vado a salutare Lorenzo Pedrazzi di Screen Week. Buonasera Lorenzo.
Ciao, buonasera.
Ciao, ben trovato alla settima ossessione. Siamo qua per parlare con te di Eden, il nuovo film di Ron Howard, che come ho appena detto è stato presentato in anteprima qualche mese fa come film d'apertura al Torino Film Festival. Da domani si appresta a uscire nelle sale con 01, c'è un cast niente male: Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney, insomma un gran cast. Un'isola deserta, e che cosa succede?
Sì, guarda, effettivamente è un cast notevole, ma come spesso succede in effetti nei film di Ron Howard. La cosa interessante è che questo, secondo me, è il film più tetro e più carnale che Ron Howard abbia fatto finora. Ed è significativo perché, se ci pensiamo, lui, magari non tutti se lo ricordano, alcuni non erano ancora nati forse, ma 25 anni fa Ron Howard era un regista veramente molto popolare, nel senso che di lui si parlava tanto, l'Academy lo adorava,
sì.
Il Mind ha avuto un grande successo.
Mi ricordo Frost Nixon, grande film secondo me, molto sottovalutato.
Sì, è vero. Comunque film di alto livello, sì, molto candidabili anche agli Oscar. E poi la sua popolarità è un po' scemata nel tempo. Credo che prendere le redini in corsa del film di Star Wars più disastroso di sempre non l'abbia aiutato. Mi riferisco ovviamente a quello su Han Solo. Ovviamente rimane un regista importante, però forse negli ultimi anni si prende anche più rischi. In questo caso lo si può vedere con questo film, che è ispirato a una storia vera. Siamo nei primissimi anni 30, ci sono queste persone su un'isola nella parte delle Galapagos, e sostanzialmente isola disabitata, ma questo dottore tedesco Friedrich Ritter, interpretato da Jude Law, si è trasferito appunto sull'isola insieme alla moglie Dore, interpretata invece da Vanessa Kirby, per fuggire dai valori borghesi che stanno corrompendo l'umanità. Lui è un uomo animato da una filosofia che si potrebbe definire nichilistico-materialista, sta scrivendo un trattato filosofico che vuole essere rivoluzionario. E quindi lui e la moglie vivono da soli, con il loro orto, isolati, però a un certo punto arriva un'altra famiglia, sono Sydney Sweeney, Daniel Brühl e un bambino insieme a loro, anche loro tedeschi, hanno voluto cambiare vita, trasferirsi su questa isola, e insomma anche loro costruiscono una casa, hanno il loro orto, insomma questi due nuclei più o meno riescono a convivere. Però poi arriva un terzo gruppo, capitanato dalla baronessa Eloise, che è interpretata da Ana de Armas, che porta con sé due amanti e un servitore, e lei è questa donna estremamente affascinante, ma che molto altezzosa, che vuole costruire un hotel di lusso sulla spiaggia di quest'isola, e lei, con le sue ambizioni e il suo atteggiamento, comincia a mettere i vari gruppi gli uni contro gli altri. Quindi quello che vediamo è una sorta di alternanza tra le dinamiche di potere, no? Dinamiche di potere che cambiano su quest'isola, perché comunque, come ci ha insegnato sia la letteratura sia il cinema, pensiamo ovviamente al Signore delle Mosche, quando metti delle persone isolate su appunto un'isola, è facile che nascano dei conflitti, ecco.
Pensiamo anche all'ultimo di Robert Oslund, Triangle of Sadness.
Ah certo, sì, esatto, anche quello, sì, che poi va proprio in quella direzione lì.
Sì, sì.
Ed effettivamente è quello che succede qui in maniera più drammatica, ma sostanzialmente è ispirato a una storia vera, e sia Ron Howard sia lo sceneggiatore Noah Pink, che è lo stesso di Tetris, si sono ispirati soprattutto al resoconto del personaggio interpretato da Sydney Sweeney. la sua famiglia effettivamente poi è rimasta a vivere su quest'isola, i discendenti sono lì ancora oggi. Ron Howard sostanzialmente qui tratta dei temi anche molto alti, come la corruzione della violenza o appunto il sesso usato come strumento di manipolazione. A tratti non dà l'impressione di essere forse la persona più adatta per un film di questo tipo,
per parlare di queste cose.
Comunque un regista di stampo classico, sì, di film tendenzialmente sentimentali, romantici,
sì,
spesso, no?
anche di film hollywoodiani, ci ricordiamo tutta la serie del Codice da Vinci, il film sulla,
certo,
Formula,
sì,
1,
film proprio, sì, esatto, cioè film strettamente hollywoodiani,
sì, sì.
E si vede che lui è probabilmente più legato ai valori tradizionali, certo, della famiglia, appunto, di Sidney Sweeney, che sono personaggi più legati alla terra, al duro lavoro, no? A una concezione più tradizionale della famiglia. Però al contempo bisogna dargli atto di aprirsi a una storia molto carnale, molto anche per certi aspetti brutale, e che restituisce a Hollywood una storia comunque adulta, molto fisica, molto materica, no? Senza green screen, senza franchise o cose del genere, ma comunque una storia davvero più adulta, più dura sicuramente, dove ritornano alcuni topoli del cinema classico, insomma lo si vede che c'è Howard dietro al film, no? la femme fatale da una parte, la moglie devota dall'altra, anche se comunque il personaggio di Sidney Sweeney poi ha un'evoluzione di un certo tipo. Quindi in realtà secondo me il film resta comunque un film complessivamente riuscito, con una buona tensione, con un cast interessante, soprattutto Jude Law, Vanessa Kirby, e che appunto ha questa fisicità, cioè questa epopea di carne e sangue che lo rende interessante, ecco.
Ok, quindi noi domani, chi vuole può andare a vederlo a partire da domani nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da 01, Eden, il nuovo film di Ron Howard. Tu hai scritto la recensione su ScreenWeek, giusto?
Sì, esatto.
Quindi verremo a leggerla per approfondimenti e noi ci sentiamo alla prossima occasione. Lorenzo, grazie di essere stato con noi.
Grazie, è un piacere.
Ciao, buona serata. Ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra 1 chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare. Si ricorda che a causa dei danni provocati dal maltempo la circolazione ferroviaria rimane interrotta tra San Piero a Sieve e Borgo San Lorenzo fino al 16 aprile, previste corse bus sostitutive. Città di Firenze, a causa di lavori edili, domani giovedì 10 aprile in orario 9:13 in via di Brozzi, chiusi i tratti tra via San Bonaventura e via dell'Agio e via San Bonaventura via Fra Girolamo Golubovic. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio.
Torniamo in onda per parlare adesso di un film che uscirà nelle sale a partire da giovedì 24 aprile, quindi tra un paio di settimane, ma che sta già girando l'Italia con delle anteprime. Tra l'altro ieri è stato presentato proprio qui a Firenze, al cinema La Compagnia. È il secondo film da registi di un duo artistico che si chiama Masbedo. Tra poco parleremo con uno di loro, Nicolò Massazza, del duo. Il film si chiama Arsa e vede come protagonista una giovanissima ragazza di nome appunto Arsa, che vive isolata in una sorta di grande contenitore su un'isola che nella realtà è l'isola di Stromboli, dalla vegetazione molto
molto aspra, e questa ragazza passa le sue giornate isolata appunto da tutti, guarda i turisti avvicendarsi nella spiaggia lì vicino a lei, ma li guarda sempre da distanza con il cannocchiale, da dietro gli alberi, da dietro i cespugli. Ogni tanto lei si tuffa in mare per raccogliere i rifiuti che lasciano appunto i turisti, incivili nella maggior parte dei casi. E con questi oggetti che lei ritrova, dà vita ad altre creazioni, che fa appunto in questa capsula gigantesca in cui ha trovato rifugio. Poi lei qualcosa cambia. Vediamo anche dei flashback all'interno del film che fanno riferimento a un passato di quando lei era piccola e si trovava nello studio del padre, che era un artista che però veniva svilito in quanto da chi gli commissionava le opere, lo sviliva dicendo che erano opere che non sono belle, però sono belle nell'essere materiale soltanto, non danno nessuna emozione. E poi il padre scompare, quindi ci sono i ricordi appunto della sua infanzia passata appunto nell'atelier, diciamo, del padre. Poi lei, dicevo, qualcosa cambia perché nell'isola sbarcano tre ragazzi che affittano una casa vicino a dove sta lei, a dove ha trovato rifugio lei. Uno di questi si interessa alla vita di Arsa e quindi cerca di avvicinarsi, anche lui viene da un lutto e quindi poi le cose si evolveranno in un determinato modo. Adesso noi ci ascoltiamo il trailer di Arsa e tra poco ne parliamo con uno dei due dei registi del duo di artisti Masbedo, che è Nicolò Masazza.
La gente dimentica le cose, le perde, le abbandona. Di solito le cose restano dove sono state dimenticate. Qui è dove le cose arrivano. E io le prendo.
Ciao! Scusa, è questa Casa Luna?
Non è qui.
Ma invece senti, prima, mentre ci siamo persi, abbiamo conosciuto una ragazza, se ne abbiamo un attimo spaventato.
No, no, non ha paura di niente di nessuno, è una che sa, vive un po' per i fatti suoi, un po' scontrosa, è così.
Ah, ok. Sì. Come si chiama?
Sì. Arsa.
Eccoci allora, come vi avevo preannunciato, in collegamento con noi Nicolò Masazza dei Masbedo. Buonasera Nicolò.
Ah, buonasera.
Buonasera, buonasera, benvenuto alla settima sessione per parlare del vostro secondo film da registi, intitolato Arsa, che tra l'altro ieri siete venuti a presentarlo nella nostra Firenze. Ora da noi ci ascoltano in tutta Italia, ma ieri facciamo sede a Firenze, siete venuti proprio a presentarlo al cinema La Compagnia e poi sì, appunto il film arriverà, poi continuate il vostro tour di anteprima in tutta Italia, poi il 24 aprile il film uscirà nelle sale. Noi abbiamo ascoltato il trailer, ti faccio subito la prima domanda. Questo appunto è il vostro secondo film, il primo del 2014, intitolato The Luck. Diciamo che la parte narrativa veniva, diciamo, era quasi
era
molto
più
visiva. Era una narrazione più visiva, in cui invece la narrazione vera e propria, la sceneggiatura, diciamo così, si fa sentire sicuramente di più, senza rinunciare appunto anche alla parte visiva. Vi chiedo come mai di questo passaggio e come siete riusciti poi ad amalgamare le due cose.
Ma semplicemente perché dopo, sai, 25 anni noi siamo già nati come artisti che comunque molto meticciati, mettono insieme le discipline artistiche, no? Appunto dal video alla registrazione, al documentario, al cinema, alle regie di lirica, al teatro, danza, c'è di tutto, abbiamo parlato in video, perciò sentiamo sempre delle esigenze, una delle nostre grandi esigenze è spostarsi, no? Sempre si riesce dalle zone di comfort. Avevamo perciò un punto che sentivamo come mancanza, era proprio quello di dire perché questa volta non riusciamo a, come dire, spostarci ancora un po' più in là, andare verso una narrazione che sì, anche per integrarsi un film da una grande narrazione visiva, però dove invece lo scheletro diventa una narrazione letteraria. L'abbiamo fatto con Giorgio Vasta, che è un grande scrittore di Palermo, ed è stato molto particolare perché fondamentalmente siamo partiti con una sceneggiatura che poi cambiava durante il momento, perché in base alle riprese che stavamo facendo, che erano comunque complesse, perché era in una zona di Stromboli molto complessa, non è Stromboli paese, ovviamente è verso il Ginostra, perciò dove ci sono tutti i canneti, dove ci sono le parti dove si rischia che ci siano più frane, il mare diventa sempre grande, perciò la natura è ovviamente uno dei grandi attori del film.
Ecco, appunto, hai anticipato quello che ti volevo chiedere proprio relativamente a questo paesaggio, a questa isola, no? Molto selvaggia, che è Stromboli, e quindi volevo chiedere come l'isola diventa protagonista, anch'essa protagonista del film, come si equilibra tra le vite della protagonista e degli altri protagonisti, e se avete trovato poi anche delle difficoltà nel girare le scene in un territorio così aspro e selvaggio.
Ma guarda, assolutamente, appunto, questa è una natura che abbiamo voluto dall'inizio portare la macchina cinema in un posto quasi impossibile, perché lì è veramente difficile girare, ti ripeto, immagina che ci sono tutta una componente molto molto complessa, sei completamente condizionato da quelli che sono appunto la gente, natura. Però la cosa meravigliosa è che questa cosa entra nel film, perciò era proprio una cosa voluta, no? La natura è la grande madre del film, perché molti ci chiedono in questo film, ma la madre dov'è, visto che si tratta di un film che fondamentalmente racconta la fragilità dei padri, un lutto di due padri con dei legami differenti di due protagonisti, e tutta la storia si sviluppa su questo. La scelta era una scelta artistica più che registica, perché chiaramente mi verrebbe a dire che gli artisti hanno voglia di rischiare di più, nel senso che hanno più, sentono più temperature emotive più alte nel momento in cui si trovano di fronte al rischio, all'errore, e di conseguenza, ripeto, io non so in quanti sarebbero andati a girare in quella condizione, però è stato molto importante, perché è come se ha dato al film una dimensione, usiamo questa parola, guarda, romantica, ma con quel romanticismo dove la natura porta sempre dentro il perturbante. Ecco, direi che forse la particolarità di questo film, di chi andrà a vederlo, è che si deve aspettare di farsi molto condurre da quello che è, da un lato, la retina, perché la parte visiva è molto forte, e dall'altra parte farsi condurre in questi grandi spazi che ci sono, di inquadrature, di natura selvaggia. E questa natura selvaggia è il personaggio di Ars, perché Ars ha 18 anni, ha appena perso il padre, però è fortissima, perché riesce ad avere, attraverso l'eredità presa dal suo padre, riesce ad avere la forza di trasformare le cose che trova, di plastica, gli scarti, di capitalismo, e riesce a fare qualche cosa di quella cosa, di una sorta di mestiere artistico, che però non ha la volontà, come dire, ego riferita, di voler fare l'artista, cioè non è una narcisista, è una che fondamentalmente vuole ricomporre la sua vita partendo dall'immaginazione, che è quello che ha lasciato in eredità suo padre. E poi arrivano questi tre ragazzi meravigliosi che arrivano sull'isola per fare una vacanza. Uno di loro, che è Andrea, cioè Jacopo Mantinori, anche lui ha perso il padre, ma senza legame, ha un legame che non è fondamentalmente un legame, e da lì lui si incuriosisce per questa figura misteriosa, selvatica, e perciò vedi, Arsa è come quella natura lì, io lo dico sempre, cioè il suo personaggio, la sua pelle potrebbe fare parte proprio della natura selvatica di Stromboli, delle rocce, dei canneti, le pupille riflettono quello, ecco questo vuol dire.
Tu hai citato uno dei protagonisti, che è il personaggio di Andrea, interpretato da Jacopo Olmo Antinori. Ricordiamo Arsa, che è giovanissima e anche bravissima attrice, Gala Zoar Martinucci. Ci sono anche Lino Musella, che è il padre di Arsa, e Tommaso Ragno, che fa il proprietario della fonderia. Gli altri due attori, che sono gli amici di Andrea, sono Giovanni Cannata e Luca Cicovani.
Vabbè, Cicovani,
ho sbagliato a certo.
Vabbè, è Giuliano.
Allora, noi ricordiamo, appunto, vorrei ricordare se ci sono altre anteprime in questo momento prima dell'uscita ufficiale.
Sì. Guarda, stasera siamo al Cinema Massimo qua a Torino.
Sì.
Poi andiamo al teatrino di Palazzo Grassi della collezione Pinot, lì siamo più nell'arte a Venezia,
sì.
Questo l'11. Il 16 siamo a Bologna, al bellissimo al cinema, non riesco a capire il nome,
modernissimo.
Bologna, bravo, modernissimo, il cinema più bello d'Italia. Poi finiremo Palermo, facciamo Palermo, che è la nostra città tanto amata, okay. Poi Catania, Padova e ce ne sono tante.
E poi il 24 aprile uscirà ufficialmente.
Il 24 si esce, facciamo fare un bel viaggio ad Ars, speriamo sì. Che questa intensità di questa protagonista arrivi, perché è un bel esempio generazionale, una Emily Dickinson senza il telefonino, capito? È una che comunque rifiuta quelle che sono le logiche di oggi, ma le rifiuta
tecnologia.
Con una bella, esatto, con una sua dolcezza e una sua forza.
In bocca al lupo allora per questo viaggio e per Ars.
Io vi ringrazio.
grazie a te, ciao, buona
grazie
serata.
A tutti,
ciao.
Grazie.
Sono decenni che non seduco una donna.
Non rimpiazzerai mai, Beck. Sai come mi sento? E che quello che fai mi dà i brividi.
Sono in grado di osservare quello che le succede. Sono connesso con il suo corpo come lo ero nella vita, anzi di più.
Che è successo? Questo video da dove arriva?
Sono bravi, chiunque siano.
Cosa collega i morti? Cosa li unisce?
L'upload di Beck. Tutti i dati.
Ci sono così tante reti internazionali da hackerare. Perché il nostro piccolo villaggio globale di sudari?
Allora, alle 17.45 è arrivato il momento di Jacopo Fioretti. Buonasera, Jacopo.
Buonasera a tutti, eccoci, ben trovati.
Ben trovato a te. Oggi restiamo ancora un po' fermi con la nostra rubrica su David Lynch, che riprenderemo, non si sa quando, ma riprenderemo. Visto che non ha una cadenza ufficiale, ma è doveroso, come ti ho detto, dopo parlare di un film che è già nelle sale da giovedì scorso. La scorsa settimana non l'avevamo visto e quindi non ne potevamo parlare. Noi parliamo solo di film che abbiamo visto. Non succede sempre da tutte le parti.
C'è questa regola.
Sì, c'è questa tradizione. Però in altri lì, ma vabbè, lasciamo perdere, gli altri fanno ciò che vogliono. Noi i film li guardiamo, in questo caso li apprezziamo anche, perché voglio dire, stiamo parlando di The Shrouds, Segreti Sepolti, l'inutile sottotitolo italiano al nuovo film di David Cronenberg, appunto nelle sale con Euro Pictures già da qualche giorno. Io l'ho visto, tu l'hai visto. La tagline dice: cosa sei disposto a fare per scendere nell'oscurità?
Mm-hmm.
Cosa sei disposto a fare?
Io cosa sono disposto a fare? O Cronenberg cosa dice?
Allora partiamo sì. raccontando velocemente, no, due righe di sinossi, no, prima di addentrarci nell'oscurità del nuovo Cronenberg. Protagonista è Vincent Cassel, che è un imprenditore dell'high tech, diciamo così, che inventa una tecnologia per guardare sul proprio dispositivo, che sia cellulare, tablet, televisione, eccetera eccetera, la decomposizione del corpo del proprio caro defunto. Al protagonista di Vincent Cassel è morta la compagna da poco tempo, e per restare, diciamo, più vicino a lei, è la prima, appunto, ad essere avvolta da questo sudario, che è in inglese appunto The Shroud, cui è possibile appunto poi vedere la decomposizione del corpo. Però a un certo punto la trama prende anche una piega non solo, diciamo così, non solo sci-fi, ma anche molto thriller, perché il cimitero dove è sepolta la moglie del protagonista, insieme ad altre tombe, viene vandalizzato. Questa è in breve la trama.
Che l'intreccio è geniale, veramente una cosa bellissima questa che si inventa Cronenberg. Allora, lui ha cominciato a fare un discorso sulla morte, se vogliamo, in maniera più diretta nel 2021, quando ha fatto uscire un cortometraggio che si chiama The Death of David Cronenberg.
Sì, molto bello, tra l'altro.
Sì,
e si vede
bello.
Su YouTube, se non sbaglio.
Sì, esatto. Sì. si trova su YouTube. Era parecchio tempo che si era allontanato dalle scene, è mancata sua moglie, 40 anni di vita insieme, e quindi lui, mosso da questa improvvisa, almeno così si dice, da questa improvvisa lutto, ha deciso di provare ad elaborarlo attraverso il cinema, ovviamente. E The Shots è molto collegato a quel corto lì, perché poi c'è anche qualcosa a livello proprio di messa in scena, di inquadratura, di come sono posti i corpi, che lo ricorda. Ora, essendo però Cronenberg, ovviamente, io non penso che sia un film sull'elaborazione del lutto, è un film sul negare che il lutto si possa elaborare. Sicuramente si può elaborare attraverso il cinema, che è un voyeur, che è ti permette di avere uno sguardo sul corpo, perché poi per Cronenberg la spiritualità non c'è, è una spiritualità profana, non c'è redenzione, ecco perché poi è fissato con la tecnologia, che è una divinità dei nostri tempi, che si fonde col corpo, arriva al posto umano, ma non dà nessuna redenzione, non c'è nulla di consolatore nei film di Cronenberg. Continua questo discorso sulla morte, la nuova carne oltre la morte, e infatti tutto quello che può vedere il cinema è guardare un corpo in decomposizione, che quindi sopravvive anche quando la vita se n'è andata, il corpo rimane. C'è questo ribaltamento incredibile concettuale che fa Cronenberg dall'inizio del film, che inizia proprio con nelle profondità, e poi riemerge attraverso un gioco proprio mentale, concettuale, fantastico, a mio modo di vedere veramente sorprendente. E il film poi è più o meno un melò in cui c'è questo uomo che ha perso la donna, che ha perso la sua donna della vita, e cerca in qualche modo di rivederla attraverso delle proiezioni che sono nel corpo appunto di altre persone, attraverso un corpo di una AI. La tecnologia, quindi, che torna ancora una volta a far rievocare, ma sono fondamentalmente tutte quante copie. E in questo uomo che si distrugge, cerca in qualche modo una risposta, inizia una teoria cospirazionista con i russi, con i cinesi, diventa un thriller giallo, perché Cronenberg, se non ci mette in mezzo queste cose, ce le mette per forza, e fa una meravigliosa equivalenza tra tutto quello che noi cerchiamo di risposta nella morte, nell'aldilà, e che lui prende in giro paragonandolo appunto a teorie cospirazioniste, perché poi la morte è la morte, ed è un piano completamente diverso a cui probabilmente non si può accedere, ma si può guardare quello che rimane. Quindi è un film intelligentissimo.
Tu dici, non so se c'è vento a Spoleto oggi, perché
c'è un po' di vento. C'è una tormenta di vento.
Sto sentendo. Tu dicevi giustamente, no, le proiezioni della moglie, della compagna defunta, versione diciamo menomata, che sono sue proiezioni mentali, oppure nell'intelligenza artificiale elaborata dal cognato con la voce appunto della moglie, le sembianze della moglie defunta, però comunque è una persona che ha anche bisogno di carnalità, e la cerca proprio nella sorella, che è molto molto simile nei tratti somatici alla moglie scomparsa.
Esattamente.
Quindi c'è...
Sì, c'è questo continuo attaccamento a qualcosa che è su un piano diverso da quello della morte, quindi l'idea che ci possa essere un'elaborazione, almeno attraverso l'arte, attraverso il cinema, è impossibile. Crash of the Future un po' già ci diceva questo, perché parlava di morte anche quello, lì era morte del mondo più che altro, e diceva che tutto quello che era possibile dire sul mondo veniva dal nostro interno, ma certo Cronenberg non è mai metaforico, cioè ti fa vedere bene tutto quanto, e lui legava la sessualità, tra l'altro, a questo, ed è un leitmotiv che lui riesce da quando sono 40 anni continuamente a rielaborare. A me sembra che Cronenberg,
il primo film credo sia del 1967 o 68, ecco, addirittura. Quindi siamo anche 50 rotti anni, quasi 60 mi verrebbe da dire.
La cosa sorprendente per me di Cronenberg è che lui non finisca mai le cose da dire. Cioè, mi sembra che lui
non è mai scontato quello.
No, è incredibile, cioè veramente arriva a fare questi film. Questo film non è un film ovviamente commerciale, è un film spiazzante, è un film che ha una struttura da thriller, quindi tutto quello che si costruisce in un momento del film viene distrutto dal momento successivo, ed è un continuo andare avanti così, come i pensieri cospirazionisti poi, tra l'altro.
Mi verrebbe da dire, ma questo guardare, questo voyeurismo anche post post vita, diciamo, nel momento della morte, vedere il corpo che si decompone, un corpo del proprio caro, è questo il vero crimine del futuro?
Oppure è l'unica cosa che l'uomo è possibile fare all'uomo attraverso qualsiasi forma di visione, perché non si può riuscire ad avere due piani differenti. Sono tombe queste, cioè con questa app cinese lui guarda il corpo in decomposizione all'interno della tomba. Mm-hmm. I due piani sono sempre diversificati e questo è un concetto chiave della pellicola. Ecco perché poi tutto viene sconquassato quando arriva qualcuno, questo misterioso qualcuno, sì, che profana queste tombe, perché altera questo sacro equilibrio che non può mai essere invece alterato dalla natura.
È vero.
Ed è straordinaria questa riflessione, secondo me.
Sì, con una lucidità pazzesca, devo dire, tutto questo. Mi ha ricordato un po' questo anche discorsi del vedere attraverso il dispositivo l'ultimo Michael Haneke, che ormai forse è di 10 anni fa, non so se te lo ricordi, Happy End. Però,
come
insomma,
no?
era un'altra storia, però insomma.
Tra l'altro Happy End c'era una morte che avveniva proprio con un accompagnamento verso un piano diverso.
Esatto, sì. E proprio anche il finale di Happy End, se te lo ricordi bene.
Io mi ricordo il finale, oddio, mi sfugge, mi ricordo un inizio terribile con un criceto che viene ucciso.
quello è normale nei film di Anna, che iniziare così. Comunque davvero un film che è da vedere, da recuperare, fatelo anche in versione originale. Chi ci ascolta da Firenze lo programmano in lingua originale, non a Firenze ma a Prato, al Centro Pecci, dove ho avuto modo di vederlo io qualche giorno fa. Però andate a vederlo, perché non credo ci resti moltissimo. È veramente un film notevole, questo di David Cronenberg,
sì,
che Dio ce lo conservi, Dio chi per lui ce lo conservi ancora in grande salute, anche perché poi lui non ha fatto film per 10 anni abbondanti. Mm-hmm. Da Maps to the Star ha ricominciato a farli con Crimes of the Future, quindi nel mentre c'è stata poi appunto anche la morte della moglie, dell'amata moglie. Va
secondo
bene.
Me è una filmografia quasi perfetta, e tu hai detto 60
sì,
anni
sì,
di cinema,
esatto.
Non è da tutti, eh.
60, quasi,
è quasi, non,
anni,
se non uno sbaglia quasi mai, veramente.
Esattamente, e recuperate anche il penultimo numero di Film TV, dove c'è uno straordinario
uno
speciale proprio dedicato interamente a David Cronenberg, con un approfondimento di tutti i suoi film. C'è scritto anche dove li potete trovare, veramente un lavoro encomiabile degli amici di Film TV.
Ma
come anche il tuo lavoro e la tua recensione che hai scritto sul film sul sito Sentire e Ascoltare, giusto?
Sì, vabbè, ma quello più prendete Film TV, quello poi
prendete Film TV, ma andate anche su Sentire e Ascoltare, c'è la recensione di The Shrouds del nostro Jacopo Fioretti, che ringrazio e saluto.
Grazie a voi, grazie
ciao,
a tutti, buon
ciao,
proseguimento.
Ciao.
Essere il capo della Continental è il solo lavoro che ho sempre voluto. Sono onorato, ovviamente, di essere una delle persone che può scegliere quali film vengono fatti e quali no. È importante. E sono entrato in questo mondo perché, lo sai, io adoro i film, ma ora ho questo terrore che il mio lavoro sia rovinarli.
Il lavoro è un tritacarne.
Film di prestigio e grossi incassi al botteghino non sono concetti che si escludono a vicenda. Possiamo fare entrambi e li faremo entrambi.
Vuoi fare della grande arte, guadagnarci miliardi, ma indovina un po'? Non è così che funziona. E tu manderai tutto a puttane provandoci, hai capito?
Se dipendesse da me, ci staremmo concentrando sul prossimo Rosemary's Baby o Anna e le sue sorelle o, che so, un grande film non diretto da un cazzo di pervertito.
I pervertiti sanno fare grandi film.
Li fanno davvero.
Eccoci arrivati all'ultima parte del nostro programma, riprendiamo anche a parlare di serie televisive, lo facciamo con Federico Vascotto. Buonasera Federico, bentornato.
Ciao Daniele, è un piacere tornare.
È un piacere per noi averti qua con noi. Per noi averti qua con noi è molto Luca Giurato di vecchi tempi,
sì,
però vabbè.
Un po' Marzullo, un po' Roca Giurato.
Un po' Marzullo, salutiamo anche Gigi Marzullo, vabbè. Parliamo di una serie televisiva che ha già debuttato da una decina di giorni circa, anzi quasi da 2 settimane, devo dire la verità. sulla nostra cara adorata Apple TV. Poi dite, parlate sempre di Apple TV. Come si fa? Come si fa? Se tira fuori certe cose, non possiamo non parlare di Apple TV. Però prima faccio una precisazione, ne approfitto della tua presenza, perché l'ultima volta che ci eravamo sentiti, erano circa 2 o 3 puntate fa, adesso non mi ricordo di preciso, avevamo parlato di Adolescence, che era insomma la serie che è diventata poi la serie più vista, più chiacchierata.
Sì, nonostante tutto.
Film TV c'è proprio un approfondimento. Esattamente. Io avevo detto inizialmente che i piani sequenza non erano reali, nel senso che erano stati trovati degli stratagemmi per far sì che sembrasse un unico piano sequenza. Ho detto una cavolata, mi scuso per quello che ho detto, e invece era un unico piano sequenza, come ci sono tanti video, tanti approfondimenti insomma sui siti web, sulle riviste,
la stessa Netflix ha pubblicato proprio dietro le quinte, proprio per far sapere questa cosa, neanche a farlo apposta poco dopo la nostra puntata, insomma
esattamente perché io l'ho vista senza sapere, avevo visto soltanto il trailer e non mi ero manco accorto, no, dal trailer non si capisce che è un piano sequenza, capito?
Se ne accorge quando ci si approccia, diciamo.
Esatto, quindi io poi, non volendo andare a spoilerarmi o a fare cose, leggo di solito quasi sempre dopo aver visto tutto. Siccome non l'avevo ancora finita la serie, allora pensavo, ho detto, no, ma è impossibile che abbiano, e invece l'hanno fatto e sono...
Hanno fatto in modo di farne quattro per davvero. È tutto vero. Ma hanno trovato degli escamotage, però appunto veri, per riuscire a non interrompere mai, insomma, la ripresa. Ecco.
È vero. Noi adesso però parliamo di una serie dell'Apple TV, disponibile con un episodio a settimana, una serie che fa leccare i baffi a tutti i cinefili della prima ora. Si intitola The Studio, è creata con Evan Goldberg da Seth Rogen, che neanche non solo il regista, lo sceneggiatore, ma anche il protagonista principale, nei panni di un po' particolare responsabile di uno studio hollywoodiano, il Continental Studio. Lascio a te la parola.
Ok, tra l'altro in realtà si presta abbastanza perfettamente questo nostro, cioè aver rinominato Adolescence per questo passaggio, perché una caratteristica di The Studio è che è girato in piano sequenza.
Già.
Quindi noi in realtà non siamo
è la piano sequenza mania questo.
Spirito, non si tratta di un dramma, non si tratta di insomma una storia ispirata a tanti tratti di cronaca che si sentono, no? Purtroppo, insomma, nel mondo non si tratta di un truce, insomma, una truce riflessione sugli adolescenti di oggi, ma pur parlando di una serie, è perfetto che ne parliamo la settima sessione, perché è letteralmente un parco giochi, mi sembra una giusta definizione, per tutti i cinefili in ascolto. Perché? Perché questo The Studio del titolo, come hai detto giustamente tu, è lo studio di produzione, questi Continental Studio, che potrebbero essere, insomma, tanti, c'è chi ha detto la Sony, ma in realtà potrebbero essere tante delle major, insomma, no, che ci accompagnano, insomma, dalla storia del cinema, e che si ritrova con un cambio al vertice, in cui subentra appunto il nostro amato Seth Rogen, che interpreta Matt Remick, che si ritrova subito con una patata bollente, diciamo, dal vecchio dirigente, che altri non è che Bryan Cranston, cioè c'è un cast incredibile, diciamo, in questa comedy, che appunto è una comedy, non è un dramma. A parte il primo episodio, durano tutti mezz'ora, quindi è proprio una roba, come dire, anche di facile fruizione, nonostante siano piani sequenza, e tutte le puntate giocano sugli alti e bassi quotidiani, diciamo, di questo studio di produzione, che deve trovare una quadra nei problemi appunto quotidiani che si ritrova ad avere oggi Hollywood. E principalmente ce n'è uno che fa da fil rouge, diciamo, e che è una riflessione che io ho trovato molto interessante, molto puntuale, ovvero come si fa a unire, diciamo, l'industria all'arte, no? Come si fa a fare un film che sia sì il prossimo blockbuster ci faccia guadagnare il botteghino, ma allo stesso tempo sia un'opera d'arte che ci faccia nominare ai premi, entrare nella World Season, no, dagli Oscar ai Golden Globe. Sì. Come si fa a far fare un film, un blockbuster a Martin Scorsese? E non nomino male, faccio un esempio a caso, e non nomino Martin Scorsese a caso, perché lui è tra le incredibili, perché non c'è un'altra parola, insomma, guest star che impreziosiscono questa comedy, perché veramente già dai primi episodi ne abbiamo viste tantissime, ecco, che non sto appunto qui a dirvi anche per non rovinarvi la sorpresa, però è che nei panni di loro stesse, ovviamente, ecco, mi sembra giusto precisarlo, perché a parte il cast ristretto, ovvero Seth Rogen, una fantastica Catherine O'Hara che tutti ricorderanno, insomma, come la mamma di Kevin, il mamma perso l'aereo, ma ha avuto poi una
testa
praticamente attoriale grazie a Schitt's Creek. Sì. La rivedremo presto anche in The Last of Us 2. Insomma, l'abbiamo vista un sacco.
Beetlejuice,
assolutamente, nel sequel di Beetlejuice. Qui fa sostanzialmente quella a cui Seth Rogen ruba il posto, adesso la semplifico, ma poi vedendo la serie, insomma, capirete meglio, esaurita totalmente, che però conosce il mestiere, alla fine soprattutto i trucchi del mestiere, ed è meravigliosa, devo dire, come anche Catherine Hahn, che la Agatha Harkness, insomma, della Marvel, che ci delizia con una responsabile, diciamo, sociale, pubbliche relazioni, che è tutto un programma
di marketing,
esatto, e pubblicità. E Ike Barinholtz, che qualcuno si ricorderà da The Mindy Project di Mindy Kaling, che fa il migliore amico, nonché secondo in comando, che avrebbe voluto anche lui quel posto, di Matt Remick, quindi di Seth Rogen. Ecco, intorno a questo, diciamo, gruppo ristretto, poi c'è tutta una filiera, insomma, di guest star che interpretano appunto se stesse, tra registi, attori, produttori, eccetera, eccetera, che fanno, diciamo, rendono più realistica questa comedy totalmente surreale. Mm-hmm. Qui perché hanno pensato di usare il piano sequenza? Secondo me, e questo di più fino adesso si è visto nel secondo episodio, che si basa proprio, quindi è meta nella maniera più assoluta, nel girare un piano sequenza, no? Cioè lo studio del titolo deve girare un piano sequenza per chiudere un film.
Un film di Sarah Polley.
Esatto, con protagonista, aiutami che non mi ricordo,
Il nome dell'attrice, ma è l'attrice di Past Lives, se non sbaglio.
Esatto, l'attrice di Past Lives, che fa una battuta, tra l'altro, bellissima su Past Lives, che sostanzialmente non è stato bellissimo partecipare a quel film, ma non mi ha dato da mangiare, cioè ve la semplifico, insomma.
Sì,
la
sì,
battuta,
sì, 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 sì.
Una battuta
dialoghi taglienti, frenetici. Mando, no? Fantastici. Com'è? No, dialoghi taglienti. Greta Lee è l'attrice.
Fantastici, e preparatevi, perché veramente la serie è piena zeppa di riferimenti a tutta la filiera, diciamo, produttiva, i film, le serie, insomma, del momento. Lo stesso piano sequenza non è, appunto, secondo me, casuale, sapendo che uscivano più o meno in contemporanea con Adolescence. Secondo me non è casuale, ovviamente non sono i primi ad averlo usato, però non è un caso che proprio in questo periodo, insomma, sia stato usato, però appunto con un ritmo molto diverso, quindi molto più ritmato, molto più sincopato, anche il montaggio, insomma, c'è tutto un lavoro molto più da comedy, ecco, e non da dramma, per tenere sulle spine. Ci sono mille riferimenti, ne cito uno su tutti, cioè sostanzialmente lo studio vuole fare il nuovo Barbie, ma sulla bibita Kool-Aid, cioè un grande brand che diventi, no, un film da nominare comunque, no, anche agli Oscar, che abbia una sua, no, filiera produttiva, che non sia solo blockbuster, cioè quello che tutti poi vogliono fare ormai oggi, no? Prendere un brand.
Basti pensare che Minecraft sta incassato, tra l'altro mi dicono essere, tu l'hai pure visto, uno dei film più brutti degli ultimi 10 anni.
Allora posso confermare ma guarda, più che brutti, è proprio uno dei film più sciocchi. Stupidi, proprio, ecco,
300 cioè, milioni di dollari incassati in 3 giorni.
Esatto. No, è un film che se lo vedi, cioè ti viene, io la cosa che ho pensato mentre lo vedevo è stata questa: si dice tanto, no? Si parla tanto, anche il pubblico stesso lo dice, no? Ci date solo questi prodotti scritti veramente, no? Da un che sembrano scritti da un bambino di 5 anni un bambino di 5 anni. Vedendo questo film, uno veramente ci pensa che sembra quasi non abbiano proprio fatto voluto fare uno sforzo.
Ma non si impegnano neanche, tanto sanno di andare quasi sul sicuro, infatti sono andate anche ben oltre le previsioni, secondo me.
Infatti c'è da dire una cosa, che però effettivamente il target principale probabilmente di questo film sono i bambini, e intendo proprio i bambini piccoli sotto i 10 anni, quindi, diciamo, sotto gli 8 anni.
Che vengono portati al cinema dagli genitori, e quindi gli incassi lievitano.
E quindi già lì hai fatto comunque un botteghino, un trito. Però secondo me il target principale è quello, e per quello l'hanno fatto elementare. Ciò non toglie che potevano fare un film per tutte le età, e quindi... curarlo anche dal punto di vista, di riferimento.
Anche 5 milioni di incasso in Italia in 3 giorni, incredibile.
Infatti, insomma, non ho risultati più alti post-COVID. Veramente non me l'aspettavo, devo dire, perché è davvero sciocco. Vabbè. Però allo stesso tempo mi dico, è fatto per quel target, su quel target funziona. Già se andiamo ai 10-12 anni, secondo me i ragazzini storgono il naso un po' dopo un po', insomma, pure loro dicono "ma che sta".
È uno dei giochi preferiti da mia nipote, e c'ha appunto 9 anni in questo momento.
Vedi, però ci siamo nel target. Secondo me se lo vede, io ho sentito dei commenti dei bambini dopo la proiezione, che dei colleghi si erano portati, ed effettivamente i bambini che ci giocavano erano entusiasti, ci hanno detto "io approvo tutto", nel senso, quindi questo comunque è un feedback interessante.
Sì,
ecco.
Perché i bambini non fanno i critici, si godono, rivedono quello che è sul grande schermo, quello che hanno visto fino a poco prima su quello piccolo del tablet o del computer.
Esattamente.
E sono contenti così.
E comunque si emozionano, insomma.
Anche intrattenimento, appunto, The Studio ironizza anche su queste aspetti
ironizza tantissimo su questa difficile quadra che poi tutti gli studi vorrebbero, e sappiamo che dopo Barbie è successo, no? Si parlava di Polly Pocket, c'è una cosa, cose che veramente sono successe, portate un po' ovviamente all'estremo, al reale, al nonsense, ma che sono una riflessione, secondo me, puntualissima, una satira puntualissima su quello che succede oggi a Hollywood. Il suo pregio, secondo me, è su anche il suo difetto alla fine, cioè quanto quelli che non sono troppo appassionati e non seguono magari, no, come me, come te, per lavoro,
riescono
per passione,
a cogliere
tutto quello che succede a Hollywood, cioè coglieranno tutti i riferimenti, e si rideranno e si emozioneranno. Ecco, questo è l'unico forte, diciamo,
però voglio dire, è agevolato dal fatto che, lo dico con a malincuore, si trova su Apple TV, che non c'ha grandi abbonati, quindi è comunque una nicchia.
Il rischio,
cioè non siamo su Netflix o su altro.
Questo è anche vero.
L'attrice di Past Lives è Greta Lee.
Ecco, non ce la ricordavamo. È meravigliosa, ma sono tutte meravigliose le guest finora, veramente nei panni. Ma anche lo stesso Martin Scorsese. Tipo. Per me è stata una specie di piccola rivelazione, come Gabriele Muccino in Col My Agent, perché mai avrei pensato che era un attore così autoironico,
e poi anche Ron Howard, che è protagonista di un film capolavoro fino a un certo punto e poi disastro. Tra l'altro abbiamo parlato proprio oggi dell'ultimo film di Ron Howard, ma non è ovviamente quello di The Studio, perché è un film che non esiste.
Ovviamente, per fortuna,
perché sennò avrebbe
finito la carriera. Però i riferimenti alle opere, appunto, anche di questi registi, degli attori che partecipano, appunto, non mancano. Cioè, è molto ancorato alla realtà, pur essendo, no, in un universo parallelo, diciamo.
Va bene, Federico, grazie. Tu hai scritto di The Studio su Movie Player?
Ne scriverò in realtà, uno speciale.
Perfetto, saremo pronti a leggerlo. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao Federico.
Ciao, grazie.
Prima di concludere volevo darvi conto di un'iniziativa dello Spazio Alfieri, che è il cinema di Firenze, di Via dell'Ulivo, dico sempre i nostri dirimpettai. Allo Spazio Alfieri ci sarà una rassegna dedicata alla Palestina dal 15 al 29 aprile, con cadenza settimanale fissata sempre al martedì. All'Alfieri è di scena Sotto il cielo del fiume, Sotto il cielo del mare, una rassegna cinematografica di forte impatto civile e politico, composta da un ciclo di documentari che offre uno sguardo plurale e profondo sulla questione palestinese e sulle molteplici implicazioni, attraverso le storie di chi ne vive le quotidiane
conseguenze che sono nefaste, se riuscite ad informarvi sui canali giusti. Un'occasione per ascoltare voci autentiche, fare spazio alla complessità e interrogarsi sul presente, dove si intrecciano testimonianze, impegno e memoria. Ospiti in sala martedì 15 aprile, quindi martedì prossimo, alle 21.30 saranno Carol Mansour e Muna Khalidi, le autrici del documentario A State of Passion. Le due registe seguono il ritorno alla vita del chirurgo anglo-palestinese Ghassan Abu Sitta, dopo 43 giorni passati nei reparti d'emergenza degli ospedali di Gaza sotto continui bombardamenti che continuano tuttora. Un film urgente e umano sulla dedizione, sulla sofferenza e sull'amore per la Palestina. Mentre il 22 aprile alle 19 in programma No Other Land, che tra l'altro arriverà in streaming anche su Mubi a partire dal 15 aprile. E poi la rassegna si concluderà martedì 29 aprile alle 21.30 con Innocence, un'opera in cui si esplora il lato invisibile della società israeliana, la storia dei giovani obbligati a servire nell'esercito contro la propria volontà. Il film sarà introdotto da due brevi contributi video, uno del regista Guy Davidi e uno di Cristina Ronchieri dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Quindi un'iniziativa molto importante dello Spazio Alfieri. Sono le 18.33, quasi, 18.13, quasi 14. Io vi ringrazio di essere stati con noi all'ascolto. Vi ricordo che questa puntata da domani sarà disponibile in podcast su novaradio.info e poi a partire da venerdì sarà disponibile su Spotify, dove vi invito a seguire, di attivare le notifiche, di metterci anche una recensione il cui massimo sono 5 stelle e poi anche su YouTube. Infatti io saluto le due telecamere, saluto Daniele La Muraglia che si occupa anche del montaggio video, che ringrazio, e quindi troverete questa puntata anche sul canale YouTube, dove anche lì vi invito ad iscrivervi, ad attivare le notifiche, come vi invito a seguire anche i nostri social che sono TikTok e Instagram, dove durante la settimana vengono lanciate le anticipazioni della puntata Ventura. Alle 19.30 qua su Nova Radio ci sarà una nuova puntata della Svolta. Adesso c'è un po' di musica, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.